anche Tommaso Paradiso canta di Napoli nelle ultime parole di questo testo. Piove in discoteca, sono le 7:10, giusto per dire che insomma in questa settimana Nonstop News va in onda tra Milano e Napoli per la partecipazione di Nonstop News alla Napoli Pizza Village. Buongiorno a tutti, come di consueto da Massimo Lonigro, Enrico Galletti, Nello Saulino, Giuseppe Grenzi, e ci raggiunge come ogni giorno Davide Giacalone. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno Davide, tu che pizza scegli? Non so se ci seguivi, quella da 15 euro di Briatore o quella classica da 4, 5, 6 euro, insomma.
Io sono tradizionalmente un amante della pizza, quella sbruciacchiata, non quella alta morbida, ma si compra tranquillamente a prezzi, diciamo, ragionevoli, intermedi, 6, 7, 10 euro massimo, ma non di più. Se no non è una pizza, allora ti invito in un ristorante stellato.
Allora entriamo in edicola come facciamo ogni mattina, a partire dalla prima di Repubblica. Oggi il voto sulle armi, governo roulette russa, via libera dell'Unione Europea agli aiuti militari a Kiev, ma Conte punta i piedi e pretende maggior coinvolgimento del Parlamento, tensione nell'esecutivo sul documento di maggioranza. Oggi nuovo vertice, sarà prima del discorso del Premier Draghi in aula. E poi Mosca minaccia la Lituania, via il blocco a Kaliningrad oppure interveniamo. Davide.
Allora, come sempre bisogna un po' avere la pazienza di studiare, di capire le cose, anche per dare la giusta dimensione a questo dibattito italiano sulla il riferire di oggi sarà in Parlamento, succederà nulla. Però uno deve cercare di capire cos'è questa storia di Kaliningrad e ieri l'attacco pesante dei russi alla Lituania. Kaliningrad in realtà si chiamava in modo diverso, si chiamava Konigsberg, fino al 1946 era Konigsberg, ed è la città di Immanuel Kant. Immanuel Kant, che parlava, tra le altre cose, aveva descritto la pace universale, non è mai uscito da Konigsberg ed è seppellito nella cattedrale. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quella città, che ancora si chiamava Konigsberg, è stata occupata dalle truppe sovietiche, e ad esito poi, insomma, trattati, non lo facciamo complicata, insomma, è stata riconosciuta come territorio dell'Unione Sovietica, tanto che cambiò nome in omaggio e in onore del generale Kalin, che con quella città non c'entrava niente, ma proprio zero, era un eroe sovietico di un'altra parte, ma e che la città intera si chiamò Kaliningrad in nome del generale Kalin. Questa città, questa enclave, si trova tra la Polonia e la Lituania. Se ci vuoi arrivare via terra dalla Russia, o passi a nord, quindi ti tocca la Lituania e la Lettonia, oppure passi da sotto, passi dalla Bielorussia, che è uno stato satellite della Russia, però sempre poi in Lituania o in Polonia devi sbucare, se no non ci arrivi a Kaliningrad. Ora, siccome ci sono le sanzioni, i lituani ieri hanno detto sì, ma qua i treni merci che arrivano dalla Russia non possono più passare, perché noi applichiamo le sanzioni e quindi siamo contro il commercio con i russi, e i russi da qua non possono passare col treno, che significa che non possono più andare in un pezzo di Russia. Qual è la Kaliningrad? Ora dice, ma se la stanno cercando i lituani? Non è che se la stanno cercando, è che paesi e popoli che hanno vissuto sotto la dittatura sovietica per decenni hanno i nervi leggermente tesi. Ed è questa la ragione per la quale, se non vuoi che ti degeneri tutto in mano dopo l'atto criminale fatto dalla Russia, negatrice di qualsiasi diritto internazionale, invadendo l'Ucraina, devi stare molto attento a tenere unita la solidarietà europea e occidentale, in modo tale che anche lituani e lettoni si siano un po' più tranquilli e si evitino queste ulteriori e non necessarie tensioni. Rispetto a questo, ma voi pensate che abbia una quale che sia rilevanza al mondo che dentro il Movimento 5 Stelle devo scrivere un documento dove c'è scritto che per consegnare le armi si deve ripassare nuovamente in Parlamento, ma nel Parlamento non si deve votare perché si è già votato a marzo e quindi le possiamo consegnare fino alla fine dell'anno? Una buffonata italo-italiana che speriamo speriamo, non venga troppo letta in giro per il mondo, perché effettivamente ci si fa un po' la figura dei fessi.
Una buffonata la definisce anche la prima pagina di Libero, buffonata alla Camera sulle armi a salve. Tra poco ripartiamo e andiamo in Europa, parliamo di Draghi, Macron e Scholz, prima la viabilità. Grazie, buon viaggio anche da parte nostra, a più tardi con nuove info di viabilità. Dunque, come promesso, ci occupiamo anche di Macron, dalla prima del Corriere della Sera. Macron costretto a cercare alleati, ovviamente si presenta in salita per il presidente neoeletto il dopo elezioni, il commento di Aldo Cazzullo che dice la situazione è complicata ma non catastrofica, aspettiamo a parlare insomma di un Macron in grande difficoltà. E poi nelle pagine interne di Repubblica, Draghi, Macron e Scholz, le fragili maggioranze alla prova della guerra, Putin alimenta e sfrutta le crepe politiche di Francia, Italia e Germania per attaccare i sistemi liberali. Nella UE serve coesione contro l'autocrazia.
Ma trovo giusto quello che scrive oggi Cazzullo sul Corriere. Dice, abbiamo passato 2 mesi a parlare di Marine Le Pen, poi altri 2 a parlare di Jean-Luc Mélenchon. Eppure Le Pen non è diventata presidente e Mélenchon non diventerà il primo ministro come aveva chiesto ai francesi. Cioè, in effetti... È davvero molto interessante oggi un calcolo che viene pubblicato su una prima pagina di Le Monde, perché se noi contiamo i voti espressi, è chiaro che ogni paese ha la sua storia, no? Ci mi pare evidente. Poi sta famosa sconfitta di Macron, Macron prende 245 seggi all'Assemblea Nazionale, l'alleanza di sinistra che arriva subito dopo di lui, subito, una parola forte, perché 245, gli altri ne prendono 133, mentre l'Assemblement, cioè la destra, ne prende 89, ci sono cresciuti, ma insomma non è mica... Ma è molto interessante il calcolo che presenta Le Monde, perché questo parla la lingua di tutti, e cioè, sì, ma considerato che si è astenuto il 53,77% degli elettori, alla fine della fiera la percentuale di voti sulla popolazione, sui votanti che ha preso l'alleanza di sinistra è 13,94 e la destra della Le Pen il 7,39. Voi vi rendete conto che parliamo di cifre bassissime poi in relazione al tutto. Ma anche, vedete, noi continuiamo, abbiamo prima parlato dell'Italia, oggi facciamo questo passaggio rituale dove si dice che abbiamo discusso, ma la discussione è già chiusa prima di cominciare. In Germania hanno problemi, hanno il governo di coalizione, nessuno vinta dagli anni 50, nessuno vincerà le elezioni per governare da solo in Germania. Eppure non mi pare che siano noti per avere governi deboli, anzi mi sembrava che fossero governi piuttosto forti di coalizione, però quindi bisogna negoziare. In Francia in questi giorni abbiamo parlato fin troppo. Noi siamo abituati a parlare sempre del caos, della confusione delle democrazie. Eppure se c'è una cosa sulla quale voi potete mettere scommesse, anche in denaro, sicuri di vincere, è che quando queste democrazie saranno ancora qui a discutere e a litigare, a creare caos, polemiche, confronti parlamentari, le solidissime dittature che taluni ammirano saranno già seppellite da decenni nella vergogna. Non è male come risultato.
Andiamo anche rimaniamo agli esteri, andiamo a pagina 15 del Corriere, andiamo in Israele. Bennett, il Parlamento si sciolga, Israele verso le elezioni, ci si chiede nel titolo. Insomma, Bennett, che è primo ministro praticamente da poco più di un anno, da un anno circa, si è trovato con la coalizione che ha messo in piedi in mezzo a un grande caos, troppe divisioni, bisticci, così insomma si legge.
Era una coalizione abbastanza variopinta, aveva un voto di maggioranza alla Knesset, cioè al Parlamento israeliano, il voto è venuto meno e quindi il governo cade. Netanyahu, che ha governato a lungo, ma anche lui con governi di coalizione, non credo, e ha governato a lungo, adesso spera di tornare a governare. E anche questo è un esempio molto indicativo, quello di Israele. Israele è una democrazia, peraltro con un sistema proporzionale, con un parlamento molto frammentato. Immagino che pochi sappiano che c'è un partito dei palestinesi lecitamente presente e rappresentato in Parlamento. Fatemi sapere delle associazioni israeliane in territorio palestinese, che sarà interessante saperlo, se esistono. Ve lo dico subito io, non esistono. E in queste condizioni quel Parlamento ha una vita, i governi hanno una vita molto travagliata. Nel senso che durano poco, sono frutto sempre di negoziati, ci sono partiti di integralismo religioso con il quale, insomma, non è facilissimo parlare. Tutto questo dimostra che Israele è una democrazia debole, ma manco per idea. È una democrazia che ha saputo difendersi con il coltello fra i denti negli anni in un'area nella quale esisteva un numero n tendente all'infinito di soggetti che volevano cancellarla dalla carta geografica. Perché la democrazia è forte anche delle sue divisioni, è forte dei suoi contrasti, quando però si riconosce nei valori indisponibili di un paese. Per Israele, naturalmente, è il diritto all'esistenza.
Allora, tra poco torniamo in rassegna stampa con nuovi temi da approfondire. Prima i titoli sportivi di oggi.
Dalla prima della Gazzetta dello Sport, nuotiamo nell'oro. C'è con un record con i baffi, Pilato, lacrime di gioia, siamo giovani e forti. Poi al centro pagina, troppa Inter, Lukaku si sblocca, Dybala si blocca. Il Corriere dello Sport titola giganti contro, la caccia al Milan infiamma il mercato, gli attaccanti di Inter e Juve fanno paura. E poi al fondo pagina, titolo fotocopia, l'Italia nuota nell'oro, c'è con trionfo record, Pilato e il sincromisto completano la festa.
Grazie anche per le notizie sportive, tra poco altri approfondimenti dalle prime pagine dei quotidiani con Davide Giacalone.
7:26 minuti, di nuovo in diretta in Non Stop News, martedì 21 giugno, primo giorno d'estate, due città collegate, Milano e Napoli. Allora, pagina 8 del Messaggero c'è una foto, la foto di un centro per l'impiego a Cinecittà di Roma, uno dei tanti. Il PNRR ha destinato 600 milioni di euro, in effetti, al rafforzamento delle strutture che fanno capo alle regioni, ma fino ad ora, parlando di numeri, degli 11.600 posti da coprire, ne sono stati assegnati, Davide, 3.400, ecco perché il Messaggero, pagina 8, dice che è flop dei centri per l'impiego perché mancano 8.000 operatori per reclutare le forze del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Allora, se una cosa non funziona, la ricetta da adottarsi per risolvere il problema non è sempre la stessa: spendiamo di più e assumiamo di più, perché ormai qui sembra diventato qualsiasi problema dicendo spendiamo di più. Naturalmente taluni, diciamo così, usano investire come sinonimo di spendere, no? Investiamo di più. Allora, i centri dell'impiego in Italia non funzionano. Le persone, i disoccupati alla ricerca di lavoro, che trovano lavoro in Italia, ce ne sono migliaia ogni mese, eh? Cioè noi contiamo sempre gli aggregati, ma ogni mese si fanno i contratti di lavoro, quelli che passano, cioè che sono passati, devono questo posto di lavoro all'essere passati dai centri per l'impiego, sono una infima minoranza. Quindi, a meno che non si voglia intendere i centri dell'impiego che risolvono il problema dell'impiego di quelli che vengono assunti al centro dell'impiego, tu prima ancora di spendere e assumere dovrai in qualche modo cambiare. La prima cosa che devi cambiare è che è demenziale siano regionali. Non funziona. Non è che uno dice, ma questa è un'opinione. Sarà un'opinione, però i numeri sono quelli. Non abbiamo una banca dati nazionale. Non abbiamo né una banca dati nazionale dell'occupazione né una banca dati nazionale dell'assistenza. Non sappiamo nemmeno, quindi c'è quello che fa il povero di professione e quell'altro che sta cercando lavoro. E il lavoro che magari che sta cercando si trova a 15 chilometri dall'altra parte del confine della regione e nessuno glielo dice. Lui non lo sa o lei non lo sa e non lo trova. Queste sono le cose da fare. Se vuoi cambiare, devi cambiare. Certo, questo significa anche demolire il mondo che attorno ai centri dell'impiego si è creato, anche di interessi e anche di rendite, ma chi se ne importa, perché quel che si guadagna collettivamente è enormemente di più.
Torniamo sul Corriere della Sera di nuovo, ma per un altro tema che riguarda la giustizia. Siamo a pagina 24, carceri, il garante no alla detenzione per pene sotto i 2 anni, la relazione in Senato con Mattarella, l'allarme sovraffollamento e ancora sull'ergastolo, riforma peggiorativa. Davide.
Allora, non ne usciamo così, cioè già adesso, per la verità, se c'è una pena residua inferiore ai 2 anni oppure per 2 anni, tra l'altro 2 anni è il periodo coperto dalla condizionale, cioè ciascun cittadino italiano, finché è incensurato, se è condannato, a meno che non ci siano reati di pericolo, bla bla bla, entro i 2 anni di detenzione non li fa perché c'è la condizionale. Ma non ne usciamo così, perché se uno dice vabbè, facciamo così, fino a 2 anni non si va in carcere, il risultato è che al prossimo notizia di violenza o di truffa o di ladro, si chiederà l'aumento delle pene. perché l'Italia è fatta così, cioè da una parte dici non è che possiamo andare tutti in galera e dall'altra parte poi ti giri e dici in galera. Allora il tema non è questo, il tema è chiaro che stiamo parlando di reati minori, ma minori mica significa che contano poco, anche perché sarà minore per te, però a me che mi hanno scippato non è mica tanto minore per me che ho subito. Quindi il concetto qual è? Per questo genere di reati la cosa, il deterrente che funziona non è il carcere a vita che non c'ha senso, è la pena in tempi ragionevolmente brevi. Perché se io so che tra quando tolgo l'orologio a uno a quando se mi beccano vado in galera ci passano 2 mesi e anche se in galera ci passo 1 anno, ma non è mica diciamo una passeggiata di salute, è mica una cosa che fa piacere. È la sensazione di impunità che fa sì che poi si alzino le pene e arriva poi il garante della detenzione dei detenuti e dice ma allora fino a 2 anni non andiamoci. Non è la pena che risolve la questione, è la giustizia.
Sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica viene riportato il titolo di un articolo di Michele Serra: aiuto, dite a Twitter che non ho stroncato Shining di Kubrick. Nelle pagine interne viene approfondita una storia incredibile, una fantomatica recensione firmata MS. Su Twitter moltissimi l'attribuiscono a Michele Serra, tra l'altro di decenni fa. L'accusa che circola sui social network, lo scrittore si difende da una surreale fake news.
E questa però non è tanto inconsueta nel mondo dei social, è la cosa che si ripete e su quello bisogna decidersi. Cioè, perché cosa succede? Succede che ciascuno di noi dice, sostiene quello che è e che sta sostenendo e nei limiti del possibile, perché poi oltre un certo numero diventa veramente impossibile, materialmente impossibile, se riceve delle critiche, se riceve degli apprezzamenti ringrazia, se riceve delle critiche vede insomma se risponde o non rispondere. E questo, oddio, è una questione. Poi c'è il mondo del sincopato, cioè 4 parole, no? Quelle 4 parole, allora c'è uno che scrive, questa mattina Giacalone ha detto che i russi sono tutti assassini, anzi sono serial killer, perché è un russofobo. E allora poi qualcun altro gli risponde dicendo, ma quello è un disgraziato, e quell'altro. Secondo voi io a un certo punto della giornata devo intervenire dicendo, no scusate, guardate che io non ho mai detto una cosa di questo tipo? Sono falsi, sono sobillatori, lo fanno apposta, quindi che motivo c'è di farli sembrare degli esseri umani ragionanti? Ecco, Serra si è trovato a dover sostenerci, no, io non ho stroncato il Shining, il film di Kubrick, cosa che gli veniva attribuita da un meccanismo di questo tipo nella rete. E attenzione, perché sennò gli rischia di passare la vita a dire no, io non ho mai detto che Dostoevsky era un analfabeta, no, io non ho mai detto che Tolstoi bisogna bruciarlo, no, e così via. Non c'ha senso, cioè quando una bischerata è una bischerata, a un certo punto uno può anche lasciarli giù in cortile a giocare da soli.
Allora andiamo nelle pagine interne del Corriere della Sera per cercare di capire che cosa è accaduto a Verona. Lettera del Vescovo, non votate chi è pro gender, e Monsignor Zenti e l'invito per il ballottaggio contro Tommasi. Sboarina, Fratelli d'Italia, attuale sindaco di Verona, dice ma parliamo della città.
Sì, appunto, forse sarà meglio che parlino della città. Tra l'altro, chi è a favore del gender? Io non so neanche esattamente cosa sia questa storia del gender, cioè non sarei sicurissimo nel definirlo. Sono assolutamente convinto, ma non più che per opinione, per banale buonsenso, che esiste un sesso di nascita e in tutto sono 2. È nata una femminuccia, è nato un maschietto, cioè non è che c'è molta scelta. Che il sesso biologico di nascita, che sono 2 e non n, poi comporti necessariamente un tipo di attrazione sessuale, un tipo di vita sessuale, se non addirittura un modo di pensare, mi pare una cretinata che non. Ma no, tra l'altro è smentita da alcuni secoli di letteratura, storia, cronaca, quindi di che stiamo parlando? I gender chi sarebbero? Forse, azzardo, perché ripeto, non è che abbia le idee chiare. Quelli che dicono che ciascuno di noi si autodefinisce il sesso, ivi compreso quello che dice, guardate, io sono sessuato e mi dovete stare tutti ad ascoltare. Beh, questi sono svalvolati. Oppure quelli che dicono che anche gli adolescenti che vogliono cambiare sesso vanno aiutati. Beh, questi sono svalvolati ai limiti del criminale. Per il resto non ho capito a che dire. Probabilmente si riferisce alla sinistra, dove il candidato sindaco è Tommasi, cioè praticamente un chierichetto. Allora, io sono favorevole, da laico, sono favorevolissimo a che la Chiesa possa intervenire nel dibattito pubblico. Però se il vescovo dice di votare per questo o votare per quello, è perché per rispettare la famiglia tradizionale voluta da Dio, bisognerà ricordargli che la pedofilia nella Chiesa non rientra in quella categoria, e l'associazione figli dei preti, che in Italia esiste, probabilmente, diciamo, è un'idea un po' allargata di famiglia.
Davide Giacalone
l'ha fatto apposta Davide a toccare questo tema, certo. Dopo aver parlato degli insulti su Twitter, perché adesso avrà il suo bel da fare nel leggerli, però
e adesso inizia, ha già preparato lo scudo e partono gli attacchi. Ci troviamo domani mattina se va tutto bene, insomma, in giornata.
Adesso no, ci siamo. Ciao, buona radiovisione a tutti.
Seria, Biagio Antonacci, 7:51 minuti, la situazione è seria, lasciatecelo dire, soprattutto per quello che riguarda le esperienze di viaggio, di trasporti, eccetera. Abbiamo parlato di turismo, sono milioni gli italiani in viaggio in questo periodo, e sono tanti però purtroppo anche i disservizi, no? Sentiamo di tantissimi treni, voli che vengono cancellati magari all'ultimo minuto, faccio esperienza diretta, se ieri non mi avete sentito.
Ben due voli
soppressi, uno dopo l'altro, con una notte di distanza l'una dall'altra, insomma la voglia ovviamente di urlare e di urlare improperi soprattutto, che viene calmierata dalla possibilità di fare reclamo. Ma quali sono i diritti dei viaggiatori? Come ci si comporta in questi casi? Lo chiediamo a Maurizio Amerelli, esperto di altro consumo, al telefono con noi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Beh, insomma, abbiamo un'esperienza sul campo, devo dire, quando ci si trova in quelle situazioni è più che fastidioso. Che cosa fare quando uno arriva in aeroporto e vede che il volo è cancellato?
Sì, allora, dopo aver fatto i primi improperi verso la compagnia
sono d'obbligo, perché sono liberatori.
Cioè, esatto. Cioè quelli che stanno calmi di fronte a un volo cancellato hanno qualcosa da nascondere nella vita.
A quel punto poi si razionalizza. Allora, nell'immediato la compagnia aerea dovrebbe fornire assistenza, nel senso che dovrebbe dare direttamente delle istruzioni lei su quello che, su quelli che sono i propri diritti. Non solo dovrebbe fornire un'assistenza tipo bevande, pasti, nel caso in cui ovviamente stiamo parlando di un'attesa lunga. Poi, quali sono i diritti? I casi classici sono il caso dell'aereo cancellato, oppure il caso dell'aereo in ritardo anche di 4-5 ore. In questi casi si ha diritto, in caso di cancellazione, si ha diritto al rimborso del biglietto, oppure all'imbarco su un altro volo in un orario consono a scelta del consumatore.
Il problema è che a volte Amerelli poi sopprimono anche quello, anche lì torniamo all'esperienza diretta, quindi diventa imbarazzante.
Cioè due voli soppressi in 24, meno di 24, meno di 24 ore, in 12 o 13 ore. Che si fa in quel caso?
Sì, ecco, tra l'altro in questo periodo ci sono anche molte agitazioni
sindacali.
Sì, esattamente, sia a livello di equipaggi sia a livello di controllo di volo. Tra l'altro proprio in questo fine settimana, quello del 23-25 giugno, è previsto di nuovo un grosso sciopero su 5 paesi europei da parte di Ryanair, quindi sarà di nuovo una situazione calda. In questi casi, allora, che cosa si fa? Ovviamente poi si dovrà mandare un'email alla compagnia aerea in cui si fa la richiesta appunto di rimborso, non solo, ma sono previsti anche degli indennizzi monetari da parte di un regolamento europeo che prevede, oltre al rimborso del biglietto, in certi casi anche rimborsi che possono arrivare fino a 600 euro.
Mi scusi però, per esempio, il caso del nostro collega di Massimo ha dovuto fare una scelta per tornarsene a Milano in un altro modo, perché soppresso il primo, soppresso il secondo aereo, ha preso un treno ed è rientrato. No? Si può chiedere un doppio rimborso, cioè intanto il biglietto del treno per tornare a casa e poi quello che diceva lei, appunto, altro denaro che ha a che vedere proprio con un rimborso per il fatto che, per esempio, non ha potuto andare al lavoro, per dire.
Sì, certo, l'importante è documentare tutto. Per esempio, ho prenotato una vacanza di 4 giorni e il primo giorno mi salta completamente. A questo punto io dovrò documentare il fatto che ho diritto al risarcimento della prima notte persa, del primo giorno di vacanza perso, oppure veramente avevo un appuntamento lavorativo e l'ho perso. Quindi a questo punto, oltre agli indennizi previsti dal regolamento europeo, si potrà chiedere una richiesta di risarcimento danni che deriva appunto dal fatto che c'è stata questa perdita.
Sì, poi uno quando si trova in quella situazione ha sempre la tentazione di andare a prenotarsi il volo con un'altra compagnia, no? Siccome sono più le compagnie che fanno determinate tratte, però siccome all'ultimo minuto uno rischia di pagarlo anche 200 euro un volo, magari si fa qualche riguardo. Invece lei ci assicura che a fronte di un volo cancellato c'è anche la possibilità del rimborso del biglietto di un'altra compagnia che mi riporti a casa.
Allora, questo sì, naturalmente è tutto poi da giocare in una sorta di contrattazione poi che si apre con la compagnia aerea, perché la normativa prevede il rimborso del biglietto. Quindi in sintesi il problema qual è? Io magari ho acquistato un biglietto a 80 euro e nell'immediato poi devo comprare un biglietto da un'altra compagnia a 300 euro. Quindi a questo punto la normativa mi garantisce il rimborso di quello che ho pagato originariamente. Poi a quel punto si aprirà un contenzioso con la compagnia e ovviamente sulla base anche delle motivazioni che hanno portato alla cancellazione dell'aereo e sulla base del fatto che evidentemente se io devo tornare comunque per esempio in Italia non è che posso aspettare 3 giorni
certo.
E aspettare il primo volo possibile con quella compagnia.
Insomma, bisogna sperare che i rimborsi arrivano il prima possibile. Va bene.
Prepara i documenti.
No, già fatto. Maurizio Amerelli, esperto di altro consumo, grazie per essere stato con noi e averci aiutato a fare chiarezza.
La dolce vita, Fedez, te non hai Mara Sattei, 8:10. Buongiorno a tutti da Massimo, Enrico, Giusi e Nello. Nello che nello specifico in questo momento ci parlerà un po' di 5G, se ne parla moltissimo proprio in questi mesi, in questi anni. E allora ovviamente facendo parte di questa azienda che di questo si occupa, di Kineton, allora Nello a te la parola.
Parliamo di 5G. Il 5G è la quinta generazione di connettività, è un modo completamente differente di fare connettività, in quanto chiaramente insomma cambia assolutamente tutto quello che c'è, abbiamo visto finora sulla connettività delle reti mobili. Questo perché? Perché cambia proprio il mezzo trasmissivo. Cambia il mezzo trasmissivo appunto dell'irrorazione del segnale. Prima le precedenti generazioni, quindi 4G andando indietro, c'era l'antenna centrale in cui le onde venivano irradiate e tutti i dispositivi che c'erano all'interno di queste onde riuscivano a ricevere il segnale. Oggi invece cambia, perché il 5G crea un fascio diretto verso tutti i dispositivi uno ad uno che sono connessi alla stessa antenna, e quindi ovviamente questo porta determinati vantaggi. Il primo vantaggio è il real timing. Ovviamente avendo una connessione diretta verso il dispositivo, il messaggio che viene mandato, che viene inviato, impiega molto meno tempo per essere chiaramente ricevuto. Ma non soltanto questo, c'è una velocità che è centuplicata rispetto alle precedenti versioni, alle precedenti generazioni.
Ecco, tu sai che c'è stata tutta una serie di polemica sulla
nocività,
sui rischi
sì,
per
esatto.
La salute.
Sì.
Che cosa allora, ti senti di dire su questo?
La domanda è se è pericoloso o no? La risposta è chiaramente no. Perché ci sono delle linee guida nazionali ed internazionali che impongono un valore, una soglia superata alla quale le onde elettromagnetiche possono essere considerate pericolose per la salute. Tutti gli altri paesi hanno 50, ritengono accettabile la tecnologia per un valore di 50 punti in meno rispetto a quello che è praticamente la soglia. L'Italia è un po' più restrittiva da questo punto di vista, perché applica un valore di 100. Quindi il 5G è assolutamente
sicuro.
Non ci sono pericoli. Cambia il mezzo trasmissivo, apre nuovi scenari chiaramente di tutte quelle che sono i vantaggi che abbiamo detto prima, ed è assolutamente sicuro,
molto
anzi
bene.
Porterà delle trasformazioni molto
forti. Già le vediamo. Nello Saulino, grazie, ovviamente rimani con noi, torniamo tra poco con nuove interviste.
Maneskin Supermodel su RTL 102.5 alle 8:23. Buongiorno, due città collegate a Milano, Giusy Legrenzi e Massimo Lonigro, a Napoli Enrico Galletti ci ha raggiunto, mi fa molto molto piacere, per parlare di tante cose in realtà messe insieme: la sartoria italiana, l'arte, la cultura se vogliamo, anche la tradizione. Maurizio Marinella, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. A Milano ci sono, come detto, Giusy e Massimo.
Buongiorno e eccoci. Naturalmente benvenuto, benvenuto sul nostro track, il nostro studio mobile che si trova in questi giorni a Napoli. Allora inizia Massimo, magari parliamo proprio di questa bella sartoria e questa bella storia.
È così, noi siamo andati un po' a vedere la storia. Nel 1914 l'idea di portare a Napoli un piccolo angolo di Inghilterra, salvo poi diventare uno dei brand più famosi nel mondo di napoletanità, come si dice in questo senso, insomma un brand riconoscibile. Ci racconta un po' la storia.
Beh, è una bella... è un miracolo, forse non c'è altro termine per definire quello che è successo. 20 metri quadrati a Napoli, dove tutto poi in fondo diventa difficile, 108 anni, 4 generazioni, quindi sono tutti traguardi raggiunti con l'entusiasmo, con la passione, con l'emozione. Del resto, senza tutti questi valori non si potrebbe portare avanti un'attività così bella. Noi apriamo la mattina alle 6 e stiamo in piedi dalle 6 di mattina fino alle 8 di sera, proprio perché per noi l'accoglienza è una cosa importante. Dobbiamo riconoscere i clienti, dobbiamo offrire il caffè, dobbiamo coccolarli. E in 108 anni abbiamo avuto la fortuna di arrivare al collo dei personaggi più importanti del mondo, capi di Stato, tutti i presidenti della Repubblica Italiana.
Ma ci racconta qualche aneddoto, qualcuno che è venuto di recente a fare degli acquisti particolari da voi, dei regali, quello che si può dire ovviamente, aiutiamoci.
Ma è venuta una delle ultime, è venuta Camilla, la moglie di Carlo d'Inghilterra, che è venuta a scegliere delle cravatte per il principe Carlo, e stravolgendo un po' tutto l'iter della giornata, una volta arrivata in negozio ha espresso il desiderio di voler andare al laboratorio, quindi ci siamo dovuti spostare a piedi creando una specie di corteo non autorizzato, e siamo andati al laboratorio e lei ha voluto prendere tutte le cravatte con disegni originali del 47, che è l'anno di nascita del principe Carlo. E quindi per noi è chiaramente una grande emozione, noi poi che appunto siamo nati mezzi inglesi e mezzi napoletani, perché a quei tempi, 1914, c'erano questi due riferimenti: l'uomo si vestiva all'inglese e la donna si vestiva alla francese. Questi erano, diciamo, i due riferimenti.
Verissimo.
Ma con la manifattura che era assolutamente italiana.
Questi erano i
tempi. Quindi è una cosa divertente che si ripete, e per noi è chiaramente una bella
cosa.
Come
diceva all'inizio, una sorta di miracolo, anche perché facevo delle riflessioni in questo momento: in 108 anni tutto il mondo della moda si è non modificato di più, cioè si è stravolto completamente, c'è il fast fashion, c'è tantissima roba, anche, diciamoci la verità, di non eccezionale qualità. Sì. Ok, quindi a un certo punto la domanda è: come si sopravvive e come si può far appassionare qualcuno nel proseguire in questa attività di sartoria così specializzata e così alta?
Allora, io ci tengo a dire che 5 anni fa noi siamo stati scelti come unica azienda italiana ad esporre al MoMA. C'è stata una manifestazione che raccoglieva i 150 articoli della moda maschile e femminile che sono diventati iconici nel tempo. E noi siamo stati chiamati come unica azienda italiana ad esporre delle nostre cravatte al MoMA. Quindi questo è stato un ulteriore straordinario traguardo. Beh, come si fa a continuare? Si continua perché forse in questi 108 anni l'azienda non ha mai trasmesso bilanci, fatturati, incrementi, grafici, ma ha sempre trasmesso emozione, accoglienza, qualità, riconoscere i clienti. Io ho mio padre e mio nonno, forse, mi hanno insegnato come si faceva il commercio un tempo.
Ecco, ma oggi, oggi la interrompo un secondo, Marinella, perché questo poi interessa anche a molti ascoltatori al 378-378-1025. Ma i giovani potrebbero essere attratti da un settore come quello che voi portate avanti, appunto, da generazioni, oppure una tradizione che ormai è destinata a, in qualche maniera, a continuare con la vostra famiglia, ma che potrebbe non essere attrattiva per un giovane oggi?
Ma devo dire, questa opera di svecchiamento, diciamo, la sta facendo adesso mio figlio Alessandro, come dicevo, quarta generazione, questo è, fa parte sempre del famoso miracolo. Adesso, diciamo, chiaramente tra i giovani la cravatta non si mette, si mette pochissimo o solamente magari in determinate occasioni, però in determinate occasioni forse è un senso di rispetto e la cravatta bella va messa, i ragazzi che si laureano, i ragazzi che vanno a teatro, ma insomma c'è una voglia di questo ritorno alla moda, certo, alla moda maschile, a vestirsi in maniera un pochettino più adeguata alle situazioni. Quindi devo dire, noi abbiamo da un bel po' anche tantissimi ragazzi appassionati.
Poi ci dirà in privato che esigenze hanno e hanno avuto i vari presidenti della Repubblica, perché credo sia un tema, sì, molto molto affascinante.
Sì.
Salutiamoci così: c'è un personaggio pubblico che abbia a che vedere con la politica, con lo spettacolo, che lei vede e che magari non indossa le sue cravatte e dice: mi piacerebbe proprio vederlo con una cravatta di Marinella?
Ma io chiaramente, ma lì la vedo abbastanza difficile, mi farebbe piacere mettere una cravatta al Papa, ma lì è abbastanza complicato. Vedo però, per esempio, ma lui è stato sempre un po' un mito per me, fare una cravatta a Federer per me rappresenta lo sportivo per eccellenza, il grande giocatore di una classe immensa. Quindi, beh, insomma, mi farebbe piacere qualche volta legare il mio nome a quello di Federer.
La lanciamo, diciamo. lanciamo questa idea. Maurizio Marinella, è davvero un piacere chiacchierare con lei, saremo qua delle ore. Bellissima.
Grazie a voi.
Napoletana, ma che insomma ha superato davvero i confini non solo del nostro paese. A presto, buon lavoro.
Grazie, grazie mille a tutti voi, grazie.
Takagi Ketra con Da Supreme Salmo, Bubble su RTL 102.5, 8:34. Allora, sul lungomare Caraccio, lo sto vedendo dal nostro track, c'è chi va a correre, massimo rispetto, dovremmo farlo tutti. Purtroppo, insomma, non tutti hanno il fisico. C'è chi comincia, no, a far andare i forni, perché comincia la nuova giornata di Pizza Village Napoli. Noi abbiamo uno dei due organizzatori, Claudio Sebillo, nel nostro studio. Buongiorno Claudio, come stai?
Buongiorno a voi. Benissimo, benissimo.
Vogliamo raccontare, partiamo proprio da un'immagine di ieri sera, cioè che cosa abbiamo visto noi?
Beh, ieri è stata una serata incredibile, il miglior lunedì di sempre dei nostri 10 anni di Pizza Village. Una scena che ci ha emozionato, perché questo significa non solo un grande risultato, insomma, per l'evento in sé, ma evidentemente in qualche modo rappresenta l'entusiasmo di questa ripartenza, l'entusiasmo dello stare insieme, e credo che insomma questo sia davvero un segnale di concretezza piuttosto che di parole che ci raccontiamo da tempo.
Claudio, da Milano ti parlo, intanto benvenuto, bentornato ovviamente al nostro track. Volevo capire, c'è un mix napoletani, italiani, stranieri? Avete un'idea di come si sta mescolando questo popolo del Pizza Village?
Ma assolutamente è proprio così. Il nostro pubblico è sempre più internazionale, la nostra città è sempre più internazionale, c'è da dire, al di là della nostra attrattività, la città è veramente ritornata al fermento del 2019.
Sì. Abbiamo forse perso il collegamento con
Napoli.
Con Napoli. Va bene, vediamo di recuperarli al volo. No, perché poi con Claudio Sebillo, appunto, lo ricordiamo, uno degli organizzatori del Pizza Village Napoli, la cosa interessante sarebbe anche... Eccoci, vi abbiamo recuperato?
Sentiamo l'audio ma non il video, ma in questo momento...
meglio di niente.
Enrico, ci senti?
Che succede?
No.
Va bene, allora adesso vediamo di ristabilire il collegamento. No, era interessante ovviamente approfondire anche con Claudio Sebillo il tema della pizza di Briatore, perché immagino che non si parli d'altro anche lì, oppure no, non so, insomma.
È una buona domanda che ci piacerebbe fare a Claudio Sebillo, se riusciamo a possiamo, Claudio, ci sei?
Ci siamo tutti.
Ti vuole fare una domanda, Massimo, perché vuole entrare subito in polemica.
No, non è polemica. Vogliamo sapere, ma si parla della pizza di Briatore a 15, a 65 euro, quella roba lì di cui abbiamo parlato anche questa mattina, Claudio?
Ma guarda, da noi se ne parla molto poco. La nostra pizza è una pizza.
C'è talmente
tanta pizza accessibile, è una pizza. È la pizza di tutti, è la pizza di probabilmente di oltre 1 milione di persone. È una pizza che resta in ogni caso, dal punto di vista economico, assolutamente popolare ed accessibile. Si può fare, lo dimostriamo noi, che a 15 euro sinceramente diamo ai nostri visitatori un menù completo, non solo la pizza, ed è una pizza di gran qualità.
Allora, ciò che vorrei sottolineare è che da Napoli noi stiamo assistendo a una vera e propria, più che prova di ripartenza, una ripartenza sul campo, che è ciò a cui è chiamata tutta l'Italia. Dopo ciò che abbiamo vissuto, dopo la pandemia, stiamo vedendo dei numeri, stiamo vedendo un entusiasmo proprio da qui, dal lungomare Caracciolo, da queste serate che coinvolgono RTL 102.5, coinvolgono Radio Z, che coinvolgono il vostro lavoro che comincia dalla mattina e finisce a tarda serata. Anzi, grazie per essere qui, nonostante le poche ore di sonno in generale. Io ho un'idea e te la propongo in diretta, non ne abbiamo parlato. Invitiamo Briatore al Pizza Village e gli facciamo vedere, insomma, che una pizza a 5 euro si può fare con degli ingredienti ottimi.
Ma con grandissimo piacere lo facciamo, il nostro villaggio, il nostro nome Pizza Village significa accoglienza, significa inclusività, significa confronto, noi tutti i giorni ci confrontiamo e assolutamente nessun problema, anzi invitiamolo,
facciamolo ufficialmente,
ben lieti, ben contenti se volesse venire qui e ne parliamo davanti ad una buona pizza.
Appunto.
Claudio, girovagando un pochettino per il Pizza Village, abbiamo visto diverse eccellenze. Come vengono scelti poi gli occupanti degli stand in questo?
Noi abbiamo un modello che è diverso da quello ovviamente fieristico. Premiamo sicuramente le attività che in qualche modo si sono già distinte e sono riconosciute dal grande pubblico, dai fan della pizza, ma premiamo anche e soprattutto le pizzerie, le attività emergenti, quelle che pensiamo possano essere, certo, poi in qualche modo protagoniste del nostro campo, del nostro settore.
È chiaro, grazie allora Claudio Sebillo e buon lavoro per una nuova giornata di Pizza Village Napoli.
Grazie e a stasera, grazie a tutti.
Grazie. 8:39 minuti in diretta da Napoli, in diretta da Milano, Non Stop News. Tra poco parleremo dell'esame di maturità, perché sono ore complicate per chi deve farlo, esatto, e sta studiando. Domani mattina si parla.
Mancano 24 ore. Aia. e siamo lì e qualcuno ci racconta anche qualche rito scaramantico.
Ma ce ne sono un sacco, pare che i ragazzi siano molto scaramantici e religiosi, perché poi ci si rivolge veramente a qualunque forma di divinità, si diventa panteisti praticamente.
Si prega
anche quello.
State con noi, torniamo tra pochissimo in diretta.
Non cambierei questa vita con nessun'altra, la nuova di Ligabue alle 8:49 minuti. Questa è Non Stop News, l'ultima parte del programma, qui su RTL 102.5, pronti a parlare ancora una volta di tematiche di attualità. E questa volta, come annunciato, ci occupiamo degli esami di maturità. Domani al via tutte le novità di quest'anno, il Tototracci, insomma, lo sapete, di questo si parla in queste ore, come sempre, con Daniele Grassucci, direttore di scuola.net. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Ma buongiorno e bentrovati.
Rieccoti. Allora partiamo subito con gli argomenti legati al nostro tema di oggi. Si torna a una maturità abbastanza normale. Ti chiediamo se i ragazzi sono più contenti o meno contenti.
Domanda che ha una risposta
scontata, ovvia, perché ovvia, ovviamente sì, gli iscritti non piacciono a nessuno, ecco, tutti noi avremmo volentieri evitato la maturità con le due prove scritte, ma in generale una maturità che è un po' più complessa rispetto a quella dell'anno scorso, semplificata rispetto ad una maturità standard, perché ci sono alcune facilitazioni, come ad esempio la commissione tutta composta da membri interni tranne il presidente che è esterno, però chiaramente i ragazzi vengono da 3 anni di didattica discontinua, siccome la maturità non si prepara in un anno ma in un percorso triennale, ecco, avrebbero anche loro atteso un po' più di clemenza quest'anno, quindi ecco c'è un po' più di ansia, un po' di preoccupazione rispetto al passato. Noi ogni anno monitoriamo questi sintomi sui maturandi e quest'anno la tensione si fa sentire più del solito.
Daniele Grassucci, domani mattina c'è la prova di italiano, il tema, vai col Toto Tracce. Cosa
allora
esce?
Chiaramente per quanto riguarda l'attualità, tutti gli studenti in questo momento stanno puntando sulla guerra in Ucraina e sulla pandemia, anche se c'è da dire che l'attualità stretta spesso non viene contemplata dalle tracce ministeriali, che vengono preparate con largo anticipo, vengono scelte un mese prima della maturità, però il percorso inizia da novembre, quindi non è detto che poi, ecco, questa attesa poi venga premiata. Sicuramente poi c'è anche il tema ambientale, collegato anche alle risorse energetiche, che in qualche modo potrebbe fare capolino, perché è un tema d'attualità ma non è un tema di attualità strettissima. Sugli autori invece gli studenti puntano molto su Ungaretti, che è un campione mondiale di maturità, è stato proposto per ben 3 maturità nelle ultime 19, quindi è un autore molto proposto insieme anche a Montale, quindi è un usato sicuro. Poi sì, tra gli autori invece proposti ma che mancano da un po' di tempo, ad esempio Pirandello, che peraltro è stato proposto nel 2003, ovvero quando sono nati i maturandi che si cimenteranno quest'anno con l'esame di Stato. E poi 2 nomi che non sono mai stati proposti ma sono due grandi classici della nostra scuola, ovvero Pascoli e Verga. Vedremo se sarà la volta buona.
È vero, vedremo, insomma, poi soprattutto su Ungaretti in periodo di guerra potrebbe essere effettivamente molto, molto papabile. Ma questa seconda prova che tanto sta facendo discutere, la decidono i singoli istituti? Dovrebbe essere un bene, no?
Sì, dovrebbe essere un bene, però è chiaro che dovranno poi i docenti accordare il livello della prova al livello raggiunto dalle singole classi. Forse la prima formulazione proposta dal Ministero per questa seconda prova era la migliore, cioè che ogni commissione determinasse e formulasse la prova per la classe alla quale andava proposta. E poi c'è anche il tema un po' della sicurezza e della conservazione di queste tracce, ecco, perché mentre il plico ministeriale, quello della prima prova, viene protetto da doppia password e via dicendo, quello della seconda prova, le prove vengono realizzate dalla commissione, quindi dai docenti qualche giorno prima, perché non è che si fanno dall'oggi al domani le prove, e poi devono essere conservate in un luogo sicuro per poi essere scelte il giorno della seconda prova. E molte scuole hanno detto: non abbiamo le casse forti,
non
di
abbiamo
luoghi
i luoghi
dove conservare
sicuri
queste tracce.
E ragazzi, meglio così.
Leggevo qualche giorno fa un'intervista, un ritratto anzi, a questa professoressa italiana che è la custode delle tracce, cioè è colei che le ha preparate insieme al ministero. Quindi possiamo immaginare che cosa succeda, no? Tutti gli amici, figli degli amici di famiglia tenteranno di chiamare, ma lei giustamente ha detto: fino a quel giorno non si dice nulla.
Non so se avete notato, in quel post che ha fatto il ministero si vede la porta di questo ufficio ed è l'unica porta blindata che c'è al Ministero dell'Istruzione. Ah, esatto. Neanche quella del ministro è blindata, è solo bella di legno monumentale.
Allora, 2 cose veloci. La prima sul Covid: sappiamo già tutto, mascherina consigliata non obbligatoria, divieto di accesso a chi ha temperatura più alta di 37,5 gradi. Se qualcuno non riesce a fare l'esame, ci sono le suppletive, vero?
Sì, 7 luglio, ecco, però ecco, sono lontane solo 2 settimane, quindi ecco, sarà una sfida, perché abbiamo visto che in questo periodo c'è, cioè, qualcuno ci mette anche più di 2 settimane a positivizzarsi. Niente paura in questo caso, speriamo che non accada a nessuno, ovviamente non voglio fare il menagramo. Ci sono le prove straordinarie a settembre, però speriamo che tutti finiscano in quelle ordinarie, quindi 22 e 23 giugno.
Ma è vero che molti ragazzi faranno attenzione anche al dress code per evitare forse molte delle polemiche che abbiamo sentito durante quest'anno?
Sì, durante la maturità saranno tutti, ecco, molto attenti a non aprire delle prese d'aria, ecco, 9 su 10 stanno accuratamente selezionando il look e cercheranno di evitare scivoloni. Qualcuno si vestirà anche più elegante del solito, però mi raccomando, non vestite da prima comunione e da cresima, perché non è quello il luogo, un abbigliamento adeguato all'esame, questo è il consiglio che sento di dare.
Poi c'è, in 20 secondi, poi c'è l'orale che è cambiato, anche lì tanto, c'erano le buste, quanto abbiamo scherzato sulla 1, la 2 e la 3, quest'anno si torna a una sorta di normalità anche da quel punto di vista.
Sì, niente buste, semplicemente il materiale da cui devi partire, che non conosci, te lo danno loro, non lo scegli, ecco, questa è l'unica differenza.
Noi avremmo avuto anche 1 ora e mezza per discutere di questi riti scaramantici, non abbiamo più tempo, per cui se ce n'è uno solo al volo che ti piace ricordare, Daniele.
Il compagno di banco fortunato.
così, un amuleto di carne, diciamo così, che viene preso.
Meraviglioso.
Daniele Grassucci, direttore di scuola.net, grazie per essere stato con noi.
A voi in bocca al lupo ai maturandi.
Ciao.